Buongiorno, colgo anch'io l'occasione per portarvi saluti da parte della Chiesa Berea. Sono molto contento di stare con voi questa mattina, anche pensando un po' al fatto che è l'ultima domenica dell'anno. E così vogliamo riflettere su un argomento che è importante per la nostra vita, è importante per ogni credente, un argomento che dovrebbe aver caratterizzato tutto il 2018 e che preghiamo possa ancora caratterizzare il prossimo anno. Ho preparato una slide per parlarvi di questo, se la vuoi lanciare, una slide molto natalizia, perché ci sentiamo tutti molto buoni durante le feste. Qual è l'argomento? È il perdono, un argomento che va di pari passo al fatto di voler essere buoni. Lo vediamo insieme nel Vangelo di Matteo, al capitolo 18, versetti da 23 a 35. Gesù parla di perdono, ma non è l'unico che ne parla. Tutta la scrittura ci presenta un Dio che è pronto a perdonare. Che cos'è il perdono? Qualcuno come lo definisce in un modo diverso spesso da come lo definisce il Dio della Bibbia. A volte ci sono persone che dicono io perdono, ma non dimentico. Oppure non posso proprio perdonargliela, cioè non ce la faccio proprio a perdonargliela. In realtà, se pensiamo alle ingiustizie che ci sono nel mondo, alle relazioni e alle offese che succedono nelle relazioni fra persone peccatori, peccatrici, come siamo noi, queste relazioni e queste ingiustizie non riescono ad essere superate, non tanto per l'offesa e non tanto per l'ingiustizia, quanto per la mancanza del perdono. E il rancore, le tensioni, le opinioni diverse, le provocazioni, le offese, i litigi, succedono. Il punto è come li affrontiamo e come riusciamo a superarli. Se non inizia nel nostro cuore, quello che Dio chiama applicare il perdono, non ci sarà nemmeno mai una possibile riconciliazione, che comunque è una fase successiva. Si potrà fare pace se prima nel tuo cuore, nel mio cuore, iniziamo a capire che cosa vuol dire perdonare. Questa pace poi non potrà sempre essere possibile. La Bibbia dice: per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti. Quindi fa capire che a volte nelle relazioni con gli altri dipende pure dagli altri quello che vogliono fare di questo contrasto, di questa lite, di questa offesa, di questa ingiustizia. Però per quanto dipende da noi, vivere in pace con tutti ci fa capire che c'è qualcosa che inizia prima nel nostro cuore, prima ancora di poter tornare in pace. E si chiama perdono. Il perdono non è un atto soltanto di misericordia, legato al sentimento, al cuore. Il perdono è un atto di volontà, che è spinto dall'amore. E lo vediamo questa mattina insieme. Ve l'ho definito all'inizio e lo riprenderemo poi alla fine del messaggio, proprio leggendo Matteo 18, 23 e 35, ma anche altri brani dalla scrittura. Il perdono è un atto di volontà. E noi come figli dobbiamo considerarlo anche come un atto di ubbidienza a Dio, dettato dall'amore. Dio è un Dio che perdona. E allora vogliamo domandarci, vogliamo capire questa mattina, in che modo Dio perdona? Possiamo noi, che siamo uomini, donne, peccatori, peccatrici, perdonare come Dio perdona, che è un Dio santo? Già c'è qualcuno che scuota la testa. Qual è il segreto per perdonare? Come si fa a perdonare come Dio perdona? Se noi siamo peccatori. Allora iniziamo dal primo punto. Vogliamo meditare le parole che Gesù ha detto in Matteo 18, 23 e 35. Prima di leggerle voglio un po' introdurvi il brano. Tutto il capitolo 18 del Vangelo di Matteo è un discorso che Gesù fa in una casa, a Capernaum, forse la casa di Pietro, lo vediamo negli ultimi versetti del capitolo 17, e lo fa prendendo su di sé un bambino e mettendoselo in braccio. Perché mette Gesù questo bambino sulle sue gambe o in braccio? Perché vuole illustrare il credente come se fosse un bambino. E inizia a parlare di quali devono essere le relazioni fra credenti. E inizia a spiegare che è possibile, che può succedere, non dovrebbe mai succedere, ma può succedere che anche nella Chiesa, anche fra figli di Dio e fra credenti, ci si offende, ci si scandalizza, si subiscono o si fanno delle ingiustizie. Perché poi quando pensiamo al perdono, pensiamo subito a quello che ha fatto qualcosa contro di me, ma in realtà c'è anche l'altra parte. Ci sono anche io che posso aver fatto qualcosa contro qualcun altro. E non dipende da come la vedo io, dipende da quella che sta vivendo e sta pensando l'altra persona. E allora Gesù dice, può succedere. E come facciamo ad affrontare questo? Con il perdono. Ma se quello mi ha fatto una cosa veramente grave, guardalo come un bambino, dice Gesù. Come questo bambino che ho messo su di me, sulle mie gambe, in braccio. Perché noi entriamo così nel regno di Dio, dice Gesù, come bambini. E come bambini abbiamo bisogno di crescere. Abbiamo bisogno di essere nutriti con la parola di Dio. Abbiamo bisogno anche di essere corretti e disciplinati. Per questo in Matteo 18 Gesù parla anche del ruolo della Chiesa e degli anziani. Certo che se pensiamo all'altro come un bambino, penso che ci verrà più facile perdonarlo quando sbaglia, perché i bambini sono così, sbagliano, e ricadono spesso sempre nello stesso errore. Quante volte gli devi ripetere la stessa cosa a tuo figlio o a tua figlia? E non è che poi quando risbaglia gli tiri una bastonata in testa. Lo sai. Allora lo rimproveri, lo correggi, ma lo perdoni per quello che ha fatto. E in questo discorso, quando Gesù inizia a parlare del perdono, al versetto 21, Pietro va da lui e gli domanda, Signore, ma allora quante volte dovrò perdonare mio fratello se pecca contro di me? Fino a 7 volte? E mentre lo diceva, penso che stava pure dicendosi, ma quanto sono generoso. Si stava dando una pacca sulla spalla da solo. Perché nella cultura ebraica del tempo, interpretando male alcuni brani del profeta Amos o di Giobbe, i rabbini dicevano che potevi perdonare fino a 3 volte. La quarta no. Croce. Fino a 7 volte? E Gesù gli risponde, versetto 22, non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Avete la calcolatrice? Non iniziate a fare 70 per 7 pensando che poi alla 491esima volta potrete non perdonare. Non sta dicendo questo Gesù. Sta usando un'iperbole, una figura del discorso esagerata per dire che il perdono com'è? Senza limiti. Il perdono di Dio e il perdono dei figli di Dio è senza limiti. Ma come? Ma anche verso quel fratello, quella sorella, con quel peccato che si ripete ogni volta? Sapete, noi siamo esseri abitudinari. Stamattina come avete fatto colazione? Come ieri, come l'altro ieri. Come avete sistemato le cose a casa? Come sempre. Se vi si spostano qualcosa dentro casa, ve ne accorgete subito e vi dà fastidio, non siete a vostro agio. Anche nell'armadio, dove mettete i calzini? Chi nel primo, chi nel secondo cassetto? Ma sempre là, non me li puoi spostare. Purtroppo siamo abitudinari anche nel peccato. è una lotta. E ognuno c'ha il suo, chi di più, chi di meno, chi in una sfera, chi in un'altra. E allora cosa devo fare, dice Pietro, con quel fratello che vede a me e con il suo essere peccatore abitudinario pecca contro di me 7 volte, sempre la stessa cosa. Perdonalo sempre, dice Gesù. Guardalo come un bambino. E allora, per far capire meglio questa storia, Gesù racconta questa parabola bellissima in Matteo 18, versetto 23 a 35. La leggo adesso per voi, ad alta voce. È proprio un insegnamento, un'illustrazione per imprimere nella mente dei suoi discepoli che noi dobbiamo perdonare in un modo illimitato. Perciò il regno dei cieli è simile a un re che volle fare i conti con i suoi servi. Avendo cominciato a fare i conti, gli fu presentato uno che era debitore di 10.000 talenti. Abbiamo un re, sta facendo i conti con i suoi servi, si presenta un suddito che ha un debito di 10.000 talenti. E poiché quello non aveva i mezzi per pagare, era una somma molto ingente, poi vediamo meglio di che si tratta, il suo signore comandò che fosse venduto, lui con la moglie, i figli e tutto quanto aveva, e che il debito fosse pagato. Perciò il servo, gettatosi a terra, gli si prostrò davanti dicendo: abbi pazienza con me e ti pagherò tutto. Che non era vero, perché non aveva i mezzi per pagare. E infatti il signore di quel servo, mosso a compassione, cosa fece? Lo lasciò andare e gli condonò il debito. Ma quel servo, uscito, trovò uno dei suoi conservi, questo era un suddito, si vede, di alto livello, e aveva anche lui dei conservi, che gli doveva una somma molto più piccola, 100 denari. E afferrato lo strangolava, dicendo: paga quello che devi. Perciò il conservo, gettatosi a terra, come aveva fatto lui poco fa col re, lo pregava dicendo: abbi pazienza con me e ti pagherò. Però lui poteva ripagarlo in effetti, perché la somma era molto più piccola. Ma l'altro non volle, anzi andò e lo fece imprigionare finché avesse pagato il debito. I suoi conservi, veduto il fatto, ne furono molto rattristati e andarono a riferire al loro signore tutto l'accaduto. Allora il suo signore lo chiamò a sé e gli disse: servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu me ne supplicasti. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo conservo, come io ho avuto pietà di te? E il suo signore, adirato, lo diede in mano degli aguzzini fino a quando non avesse pagato tutto quello che gli doveva. Così vi farà anche il Padre mio celeste se ognuno di voi non perdona di cuore al proprio fratello. Allora, impariamo da questa parabola alcune risposte a queste domande. Come Dio perdona? Beh, abbiamo in questa parabola un re, e abbiamo cantato stamattina anche diversi canti, che Dio è come un re, è il creatore dei cieli e della terra. Ogni cosa che tu vedi l'ha fatta lui, gli appartiene. Ogni legge che regola la nostra esistenza l'ha pensata lui, l'ha realizzata lui. Quindi noi viviamo nel mondo che è caduto nel peccato, ma Dio ne è sempre il re. E nessuno di noi può togliere a lui questa autorità. E quando ci presentiamo davanti a lui, noi tutti siamo come questo conservo che ha un grosso debito. E abbiamo bisogno che ci faccia questa grazia, questo condono. Quant'era 10.000 talenti? Beh, il talento non era una moneta, ma era un'unità di peso. e un talento erano circa 26 kg. Quindi stiamo parlando di 26 per 10.000, 260.000 chili di argento. E lo confrontiamo subito con il denaro, perché poi c'è l'altro debito, quello più piccolo. 100 denari. Beh, il denaro pesava 4 grammi d'argento. Quindi stiamo parlando di 400 grammi. Meno di mezzo chilo d'argento contro 260.000 chili. Quanto ci voleva a guadagnare 100 denari? Beh, un soldato semplice ci metteva circa 100 giorni, perché il denaro era su per giù la paga giornaliera di un soldato semplice. 100 giorni. Quanto ci voleva a ripagare 260.000 chili d'argento? Beh, è stato stimato che erano circa la paga di un anno di 200.000 soldati. 360.000 chili d'argento. Come aveva fatto questo suddito a avere tutto sto debito? Non lo spiega Gesù. Quando Gesù usa una parabola non bisogna stare là a cercare ogni spiegazione su ogni dettaglio, su ogni virgola. Però pensate, come viveva l'impero romano all'epoca di Gesù? C'era un imperatore che faceva guerre per conquistare tutto ciò che serviva per mantenere in piedi il suo impero, il suo esercito, per dare alla popolazione i servizi. Se non faceva guerre, come faceva? Con le tasse. Quindi oggi quando paghiamo le tasse siamo un po' più contenti, perché l'altra alternativa sarebbe le guerre. Con le tasse. E infatti c'erano dei sudditi che erano addetti a prendere le imposte, le tasse. Matteo era uno di questi. E si sa che in quel periodo, in un anno, la Giudea, la Samaria e la Galilea rendevano a Roma circa 1.500 talenti d'argento. In un anno. Gesù nella sua parabola parla di 10.000, proprio per esagerare questa cifra, per far capire, anche se questo suddito era un suddito importante, era un suddito addetto alle tasse, beh, questi soldi l'aveva fatti sparire in qualche modo, non aveva più il modo di darglieli al suo re, e adesso non c'era altro modo che fare giustizia che privarlo della sua vita e della sua libertà. Come? Rendendolo schiavo. Che a un cittadino romano era la peggior cosa che potevi fare. Togliergli la sua cittadinanza romana, la sua libertà e renderlo schiavo. Non solo a lui, ma a tutta la famiglia. E forse non bastava manco quello a ripagare il debito, ma almeno sarebbe stata fatta giustizia. Perché la giustizia questo esige. Che dove c'è un debito va pagato, dove c'è un'offesa va pagata. Dove c'è una trasgressione va scontata la pena. Cosa fa invece questo re? Sapendo che non aveva gli strumenti per pagare se non la perdita di tutta la sua vita e della vita dei suoi familiari, fa quello che noi oggi chiamiamo grazia, condona. Cioè non applica la giustizia, ma applica la misericordia. E questo è quello che ha fatto Dio, mandando Gesù Cristo sulla terra, affinché i peccatori come me e come te potessimo essere condonati, perdonati per sempre. E come ha fatto un Dio giusto a poter passare oltre le nostre ingiustizie? Beh, c'è scritto in Giovanni 3,16 che è in Cristo che Dio ha tanto amato il mondo, affinché il mondo potesse essere salvato. Che è sulla croce che Gesù ha pagato la condanna che noi meritavamo per il peccato. Che è sulla croce che Gesù ha pagato il debito che noi abbiamo con Dio, con il Padre. E allora questo servo che riceve tutta questa grazia esce fuori poi dal palazzo. Ha sentito queste parole, giusto? E quando poi incontra un suo conservo, che cosa fa? Che cosa dovrebbe fare secondo voi? Un suo conservo che gli deve 100 denari, che in circa 100 giorni potrebbe ripagare. Dovrebbe perdonarlo anche lui. Dovrebbe dirgli, vabbè, se io effettivamente sono un suddito di questo regno e se il mio re è così buono e misericordioso e mi ha fatto questa grazia, perlomeno c'ho pazienza con te, me li darai. E invece no. Invece si impunta, il suo cuore è così preso dall'applicare la giustizia nonostante lui abbia ricevuto misericordia. Che immagine è questa? Beh, non è così chiaro il testo, però o è l'immagine di una persona che ha ascoltato Dio, che ha ascoltato il messaggio del Vangelo, ma poi se n'è andato via e non ci ha creduto veramente. E quindi non è capace di perdonare, perché in realtà non è ancora stato perdonato. Come si dice a Roma, da un orecchio gli è entrato e dall'altro gli è uscito. Non è penetrato nel cuore, non c'è stata una fede vera in questo messaggio di grazia e di perdono. Forse qualcuno di voi stamattina l'ha ascoltato questo messaggio e sta ancora pensando, vabbè, ma tutto sommato non sono così malvagio davanti a Dio, posso essere ancora abbastanza buono. Posso fare delle opere buone, posso fare dei fioretti, posso fare dei sacramenti, posso fare del bene, perché tutto sommato Dio mi può accettare così come sono. Ma non è questa la realtà. La realtà è che abbiamo un debito così grande davanti a Dio che abbiamo bisogno di grazia per essere salvati dall'inferno e dalla condanna eterna. Altrimenti Gesù non andava a morire sulla croce per te e per me. Se ne stava nella sua gloria, beato. Potrebbe anche però essere l'immagine di qualcuno che ha creduto, ma il cui cuore è ancora pieno di amarezza. E ancora deve essere come un bambino, deve essere trasformato per essere più come il suo Signore. E deve imparare che cosa vuol dire perdonare sulla base proprio del perdono che ha ricevuto in Cristo Gesù. Possiamo perdonare allora come Dio perdona? Gli altri sudditi che sono andati a riferire al re quello che aveva fatto questo conservo malvagio, beh, gli altri sudditi conoscevano il loro signore e rimangono infatti meravigliati, dicono, ma com'è possibile? Com'è possibile che questo che è un nostro collega è un credente come noi, applicandolo a noi oggi? È un suddito come noi, ha ricevuto tanta grazia dal re, com'è possibile che non la applica al suo conservo? E così lo vanno a riferire al suo signore, perché? Perché chi ha conosciuto il perdono di Dio deve, non può, deve essere capace di perdonare come è stato perdonato. E lo approfondiamo questo discorso. Altrimenti le parole del re verso questo servo che non perdona sono quelle che leggiamo negli ultimi versetti della parabola. Servo malvagio, non ti stai comportando bene. Io ti ho condonato tutto quel debito, come fai tu a non condonare un debito molto più piccolo? Come fai tu a non applicare la misericordia, tu che sei stato oggetto della mia misericordia? Qui non c'è scritto che il suo signore lo ha venduto come schiavo. Se questo conservo è un credente, cioè è l'illustrazione di un credente che ha creduto e ha ricevuto la grazia da parte di Dio, rimane un figlio anche quando è malvagio. E la grazia di Dio non viene ritirata. Lo sappiamo da altri brani della scrittura molto chiari. Tutta la lettera ai Romani ne parla. Romani 8, 1, non c'è più condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Perché il perdono di Dio è un atto di volontà che Lui fa, dettato dall'amore. In Michea è scritto che quando Dio perdona, prende tutti i nostri peccati e li getta in fondo al mare. E dimentica. Ora, noi sappiamo che Dio è Dio. Non è un vecchietto smemorato. Quindi quando dimentica è un suo atto di volontà di non ritirarli fuori questi peccati. E infatti qualcuno ha detto ci mette pure una boa con un cartello vietato pescare, perché là devono rimanere. Noi invece come facciamo quando perdoniamo? E se perdoniamo? Beh, alcuni esempi nella Bibbia sono scritti qua dietro, potete scriverli, fargli una foto, oggi pomeriggio potete andarli a leggere. Di credenti che hanno perdonato come Dio perdona. Giuseppe non era stato venduto come schiavo in Egitto dai suoi fratelli maggiori. E quando l'ha rivisto in Egitto, lui che era il vice faraone, cosa ha fatto? L'ha giustiziati tutti? No. Li ha perdonati. Ed è riuscito a dire, non siete stati voi a volere questo, ma Dio ha trasformato il male che voi avete fatto in bene, per me e per voi. E li ha perdonati. Abbiamo anche Davide, già eletto dal profeta Samuele come re, quando ancora regnava Saul. E Saul lo voleva uccidere. E Davide scappava ed era in fuga e si nascondeva nelle grotte. E in una di queste grotte aveva la possibilità di uccidere Saul. E così farla finita con questa ingiustizia. E invece non lo ha fatto. Ma poi l'ho affrontato anche, gli ha parlato, dicendo io perdono. Poi abbiamo anche Filemone con Onesimo. La lettera di Paolo a Filemone è la lettera dell'apostolo a un credente, Filemone, che aveva uno schiavo, Onesimo, che era scappato. E nella sua fuga, non solo si era portato via dei soldi, ma era arrivato pure a Roma, dove aveva incontrato Paolo e si era convertito. E allora Paolo lo rimanda, Onesimo, dal suo Filemone. Perché? Perché devono chiedersi perdono. E gli dice accettalo, molto di più che come schiavo, come un fratello in Cristo. E tutto il male che ha fatto, Dio lo ha convertito in bene, perché è stato molto utile anche a me. Questo significa la parola Onesimo, utile. E ora sarà utile ancora di più a te. E gli dice pure, se dovesse esserci qualche problema con i soldi che ti ha rubato, col danno che ti ha provocato, beh, accollalo su di me. Mettilo in conto su di me. E perché Gesù, con i suoi assassini, sulla croce, che parole dice? Non dice Padre perdona loro perché non sanno quello che fanno? E vedete, sono situazioni queste dove non sempre c'è una possibile riconciliazione. Perché l'altro ha capito e mi viene a chiedere perdono e allora io lo perdono. No. Il perdono di Dio è un atto di volontà che inizia nel tuo e nel mio cuore. Quando io decido per amore del prossimo, di non applicare la giustizia che quella persona meriterebbe, per il male, per le offese, per come si sta comportando. Ma applico misericordia. Qual è allora il segreto nel perdonare? Vogliamo leggerlo anche con un altro brano. In Luca, il Vangelo di Luca, è lo stesso contesto di Matteo 18, cioè c'è sempre Gesù con questo bambino sulle gambe, Gesù che sta parlando del credente come bambino, della possibilità, anche se non dovrebbe succedere, di scandali e di offese e quindi della necessità di perdonarsi. Gesù in Luca 17 versetto 3 dice state attenti a voi stessi, se tuo fratello pecca riprendilo e se si ravvede, perdonalo. Se ha peccato contro di te 7 volte al giorno e 7 volte torna da te e ti dice mi pento, perdonalo. In Matteo 18 sappiamo ancora qualcosa in più, che se tu lo riprendi e non si ravvede, allora lo devi dire anche alla Chiesa. E che se non si ravvede nemmeno davanti alla Chiesa, allora lo devi dire agli anziani. È un po' più ampio. Qui però sta dicendo, impariamo a perdonarci. Allora gli apostoli gli dissero, Signore, aumentaci la fede. Non ce la faccio io a perdonare così. Mi serve qualcosa in più. Cosa gli risponde Gesù? La prima cosa che gli risponde è al versetto 6. E poi gli fa una bella parabola illustrativa per fargli capire che non è questione di fede, non è questione di sentimenti, è questione di ubbidienza. Allora, la prima cosa che gli dice è, se avesse fede piccola quanto un granello di senape, potreste dire a questo sicomoro, un grande albero, sradicati e trapiantati nel mare, vi ubbidirebbe. Un'esagerazione anche qui per far capire che non si tratta di fede piccola o di fede grande quanto dobbiamo perdonarci. E poi sentite cosa gli dice. Una parabola che sembra legata dal contesto, ma in realtà è proprio legatissima. È un'illustrazione di quello che gli ha appena detto, che dobbiamo perdonarci. Se uno di voi ha un servo che ara o bada alle pecore, gli dirà forse quando quello torna a casa dai campi, vieni subito a metterti a tavola? Non gli dirà invece, preparami la cena? Mi sembra logico. Ha fatto il lavoro nei campi, adesso viene a casa, fa il lavoro a casa. Rimboccati le vesti, e servimi finché io abbia mangiato e bevuto, poi mangerai e berrai tu? Non funziona forse così? O forse un servo viene a casa, tu lo paghi per il suo servizio e poi gli dici quanto sei stato bravo. È vero, fa sempre piacere fare i complimenti quando uno fa qualcosa fatta bene. Però il punto che Gesù sta dicendo è, si ritiene forse il padrone obbligato verso quel servo perché ha fatto quello che gli era stato comandato? No, il servo aveva ricevuto un comando e quello doveva fare. Così anche voi, quando avrete fatto tutto ciò che vi è stato comandato, e cosa gli ha comandato da poco Gesù? Perdonatevi. Dite, noi siamo servi inutili, abbiamo fatto quello che eravamo in obbligo di fare. Perché senza un perdono che nasce da un cuore rigenerato dalla presenza di Dio, non si è veri cristiani. Lo scrive anche Paolo agli Efesini, guardate capitolo 4, versetto 31 e poi 5 versetto, fino al versetto 2. Dice, via da voi ogni amarezza, sta parlando ai credenti. Ogni cruce, ira e clamore, parola offensiva con ogni sorta di cattiveria, siate invece benevoli e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda, come? Come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. Allora quando tu applichi il perdono verso il prossimo, tu stai imitando Dio. Non sei mai tanto più simile a Dio quando tu perdoni. Siate dunque imitatori di Dio, perché siete figli da Lui amati. E camminate nell'amore, come anche Cristo vi ha amati e ha dato se stesso per noi in offerta e sacrificio a Dio, quale profumo di odore soave. Allora stare pensando che è un impegno grande, un atto di ubbidienza grande, è vero, ma deve essere dettato dall'amore che Dio ha avuto per te. Perciò la prima domanda è, hai conosciuto questo amore di Dio? Hai ricevuto il suo perdono? Allora potrai imitare Dio nel perdonare gli altri. E forse magari ti stai chiedendo, perché me lo sono chiesto pure io, vabbè, con i fratelli nella chiesa, possiamo farlo. Ma come faccio con i non credenti? Come faccio con quel nemico così astioso? Gesù, sempre in Luca, al capitolo 6, ci dice anche come comportarci con i nemici. Sapete? E cosa ci dice? Di perdonarli. Dice: amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite quelli che vi maledicono, pregate per quelli che vi oltraggiano. Come fai ad amare qualcuno così, che è così nemico, se non lo hai perdonato nel tuo cuore per quello che sta facendo o che ti ha fatto? Amate i vostri nemici, fate del bene, prestate senza sperarne nulla. E il vostro premio sarà grande dove? Nel Regno dei Cieli. E sarete figli dell'Altissimo. Poiché? Poiché state imitando il vostro Padre, Dio, che è buono verso gli ingrati e i malvagi. Perciò siamo misericordiosi come è misericordioso il Padre nostro. Come faccio allora a perdonare in questo modo? Beh, l'esperienza e anche alcuni brani della Bibbia ci dicono che quando noi soffriamo abbiamo il cuore che sanguina, che è ferito, metaforicamente parlando. E allora il primo processo, il primo passo da fare per perdonare è capire che cosa lo ha ferito. E questo purtroppo ci fa male, ci fa soffrire. Ma perché devo capire bene che cosa lo ha ferito? Quali sono le persone che lo hanno ferito? O le circostanze che lo hanno ferito? Perché? Perché a un certo punto, lì dove ho individuato, metaforicamente parlando, questo cuore, questa ferita, beh, lì io devo tagliare via e buttare via quella parte ferita. Come si fa? Perdonando. Questo bisturi spirituale si chiama perdono. Dove tu inizi a dire: è vero questo, è vero questo, è vero questo, ma io non lo considero più come un atto di ingiustizia nei miei confronti, io perdono. E non tengo più del conto del male ricevuto, lo rimetto a Dio, che conosce ogni cosa, a Dio che giudicherà. Quando Cristo è morto sulla croce, non è morto solo per i peccati di quelli che poi avrebbero chiesto perdono, è morto per i peccati di tutti, perché il perdono di Dio nasce dal suo cuore, dal suo atto e dal suo desiderio di perdonare. E quando tu avrai motivo per soffrire per un'ingiustizia, per un torto subito, prima perdona nel tuo cuore e prega che questa persona possa venire da te, perché in quel momento, essendo già pronto a perdonare perché l'hai già fatto nel tuo cuore, allora ci sarà una vera riconciliazione. Non gli dirai: no, guarda, aspetta un attimo, muori, devi pagare tutte. Non fate le vostre vendette, scrive l'Apostolo Paolo in Romani 12, 18, 21, ma cedete il posto all'ira di Dio. Poiché sta scritto, e qua cita Proverbi: a me la vendetta, io darò la retribuzione. Anzi, dice Proverbi 25, se il tuo nemico ha fame, 25, 21 e 22, dagli da mangiare. Se ha sete, dagli da bere. Cioè, fagli del bene, pratico. Non lo fuggire perché ti ha fatto del male. Facendo così, tu radunerai dei carboni accesi sul suo capo, che vuol dire, simbolo dell'Antico Testamento, della cultura ebraica, tu lo svergognerai. Lui si sentirà umiliato dal bene che sta ricevendo da una persona a cui sa che ha fatto del male. E forse questo lo porterà a riflettere. Perché? Perché tu ti comporti così? Chi ti dà l'amore per comportarti così? Forse, non lo sappiamo. Noi abbiamo più il timore che ci prendano in giro, che si approfittino di noi? Non lo sappiamo. Però sappiamo quello che dice ancora l'Apostolo Paolo in conclusione in Romani 12:21: non lasciarti vincere dal male. Bello questo. Vinci il male con il bene. E allora quando tu imparerai a tagliar via questa parte sanguinante perché hai applicato il perdono, cosa succederà? Succederà che quando ti ritornerà in mente quella situazione, quando rincontrerai quella persona, qualcuno mi ha detto, ma io non posso dimenticare. Lo so. Come fa Dio a perdonare il tuo peccato e a dimenticarsi del tuo peccato? Lo sai? Perché quando ti vede rivestito di Cristo. Ti vede perdonato in Cristo Gesù. Non si è dimenticato perché ha smemorato la tua indifferenza, le tue offese, la tua vita peccaminosa. Non se l'è dimenticata. Ma non la giudica perché ha già giudicato Cristo e ti vede ricoperto del perdono. E così devi fare anche tu, devo fare anche io. Quando incontro quella persona, la devo vedere ricoperta del mio perdono. E devo ricordare a me stesso, ho perdonato, non ci ritorno sopra. E io che ho perdonato sarò la prima persona ad essere veramente libera dal male che ho subito. Concludo rileggendovi questo meraviglioso versetto di Efesini 5:1. Siate dunque imitatori di Dio. Lo potete dire anche voi ad alta voce, perché siamo figli di Dio, da Lui amati. Amen.
Grazie.